Allora, buonasera a tutti, partiamo col question time, siamo in perfetto orario. L'interrogazione di Malavasi Augusto, consigliere lista Uniti per Novi Rovereto e Sant'Antonio, relativa a ingiunzione di pagamento ICA SRL. La lettura, prego.
Dunque, il sottoscritto consigliere vorrebbe sapere se è conoscenza del signor sindaco che nel periodo immediatamente precedente le feste natalizie sono state recapitate numerose ingiunzioni di pagamento ICA SRL nel nostro comune. Il sottoscritto consigliere vorrebbe sapere se è a conoscenza del signor sindaco il numero esatto di ingiunzioni di pagamento arrivate nel comune, quante di queste originano da pratiche comunali. Il sottoscritto consigliere vorrebbe sapere se è a conoscenza del signor sindaco se è esatto che il massimo di rateizzazione concesse dalla suddetta ICA SRL di 22 mesi, sarebbero 24 veramente, mi sono sbagliato, guarda. Avevo capito 22. Devo commentarlo o ti lascio la parola?
Libero.
Leggo la risposta che ho.
Sei libero di fare quel che vuoi.
Dopo
sei libero di fare quel che vuoi.
Beh, niente, no.
Puoi replicare,
sì, sì.
Diciamo, per dichiararti o non soddisfatto questa.
Va bene, se non ha nulla da aggiungere,
no,
diamo
qualcosa...
la risposta, poi dopo lei può replicare. Sì. Facciamo così come abbiamo fatto anche per altre volte. Do la parola al sindaco, prego.
Qui. Dicevo, abbiamo inviato la risposta scritta il 22 febbraio. L'attività di riscossione coattiva delle entrate del comune di Novi di Modena è gestita dal servizio tributi dell'Unione Terre d'Argine. Quale sindaco sono informata dell'attività che viene svolta relativamente al comune di Novi e quale presidente dell'Unione con delega di assessore per i servizi finanziari e tributi sono informata dell'attività che i servizi afferenti alle mie deleghe svolgono per i quattro comuni dell'Unione oltre all'Unione medesima. ICA SRL è concessionaria del servizio di riscossione coattiva per Novi e per gli altri comuni appartenenti all'Unione Terre d'Argine oltre che per l'Unione medesima. Per il comune di Novi di Modena l'attività di ICA SRL iniziata nel mese di settembre 2016. Dopo un primo periodo nel quale il servizio tributi si è dedicato ad attività di verifica al fine di individuare le posizioni da trasmettere a riscossione coattiva, a fine novembre si è iniziato ad elaborare le ingiunzioni da notificare che sono state recapitate dal mese di dicembre. Con riferimento a posizioni debitorie relative al comune di Novi di Modena, sono state notificate 714 ingiunzioni di pagamento, di cui 172 relative all'ICI, 221 relative all'IMU, 15 relative alla TASI e 306 relative alla TARI. Non è a conoscenza di questa amministrazione il numero di ingiunzioni eventualmente emesse a carico di cittadini di Novi da parte di altre società di riscossione incaricate da altri enti. Per quanto riguarda la rateizzazione, allo stato attuale il Regolamento Generale delle Entrate Tributarie del Comune di Novi, l'articolo 27,3, prevede che qualora l'importo dovuto a seguito di uno o più avvisi di accertamento o liquidazione, purché contestualmente notificati, sia pari o superiore a 2.600 euro, il funzionario responsabile possa disporre la rateizzazione del versamento in un numero massimo di 12 rate. Nell'ipotesi in cui le somme dovute per imposta, sanzioni o interessi siano pari o superiori a 26.000 euro, può essere concessa la rateizzazione fino a 36 rate, previa presentazione di idonea garanzia fideiussoria o fideiussione bancaria. Si fa presente che la società concessionaria del servizio di riscossione coattiva, disponendo di autonomia gestionale, adotta anche proprie linee guida relative alla rateizzazione delle ingiunzioni di pagamento, che applica laddove i comuni non dispongano di un regolamento specifico. Le medesime prevedono la possibilità di rateizzare quanto dovuto sino a 24 rate mensili, anche in assenza di garanzia fideiussoria o di fideiussione bancaria. Al fine di agevolare i contribuenti nell'adempimento delle obbligazioni nei confronti del Comune, si è valutato di consentire la rateizzazione in base alle condizioni più favorevoli per i medesimi, quindi in assenza di garanzia fideiussoria o fideiussione bancaria fino a 24 rate mensili. È comunque intenzione dell'amministrazione modificare la disposizione regolamentare vigente, sia per favorire i contribuenti tenendo conto delle crescenti difficoltà economiche, sia per definire a livello di Unione uno standard uniforme. A tal proposito aggiungo che verremo in questo Consiglio Comunale, così come in tutti gli altri consigli comunali dell'Unione, con alcune modifiche, un regolamento anzi apposito per la riscossione coattiva, all'interno del quale, salvaguardate le norme già esistenti, abbiamo incentrato la cosa più importante è una rateizzazione commisurata agli importi, che arriva fino a 72 rate, quindi più l'importo aumenta e più aumentano le rate. Verremo nel Consiglio Comunale del 28 con anche questo regolamento, in modo da concedere più rate possibili per il pagamento delle imposte.
Grazie. Nell'interrogazione non c'è il dibattito. E quindi
infatti c'era scritto interpellanza e interrogazione, sì, però in effetti sì, perché poi c'era scritto interrogazione qui nella convocazione, quindi io comunque niente, io direi di proseguire con quello che c'era scritto, quindi l'interrogazione, e do a lei la parola per la replica, eventualmente anche per dire se è o no soddisfatto della risposta.
Sono parzialmente soddisfatto, perché mi pare che comunque si prenda atto del fatto che si arrivi da una decina d'anni di crisi economica, del fatto che il giudizio sui nostri concittadini che sono incappati insomma nelle maglie di questi problemi qua non è un giudizio che presupponga il fatto che questi sono dei furbetti del quartierino o perlomeno degli evasori, ma che queste condizioni dipendano appunto da un ciclo economico nettamente negativo. La questione che volevo porre in evidenza è che sic stantibus rebus, cioè vorrei dire anche per quelli che sono, cioè se il regolamento nuovo che verrà attivato, adesso poi insomma sarà anche questo oggetto di dibattito, se il regolamento nuovo che verrà attivato vale anche per queste ingiunzioni qua, ingiunzioni di pagamento che sono arrivate sotto le feste insomma. E l'altra questione mi pare, proprio partendo da un giudizio insomma, perché qua alla crisi economica ci abbiamo aggiunto un terremoto e tutte le problematiche inerenti, penso che le sanzioni, le more, gli interessi vari che sono stati aggiunti agli importi dovuti dai cittadini, insomma, no, non mi paiono giuste, insomma. Bisognerebbe abbatterle, lasciare puramente e semplicemente l'importo della tassa, della tariffa o del tributo, senza interessi, senza sanzioni, insomma. Anche perché, cioè, visto che Equitalia è stata abolita, sappiamo benissimo che non è stato abolito il dovere dei cittadini di pagare le tasse, anche se però non si può neanche ritornare a delle condizioni che non sono pari a quelle di Equitalia. Ecco, già Equitalia qualcosa era stato qualcosa era stato modificato nei termini del rapporto con i debitori, con i cittadini che dovevano pagare insomma, quindi stare perlomeno a livello dell'ultima Equitalia, dell'ultimo periodo di Equitalia, poi vedremo da regolamento quello che viene fuori insomma, e poi che questo regolamento valga anche per le ingiunzioni che sono arrivate appunto a fine 2016, ecco, oltre che per quelle future.
Punto numero 1, l'ordine del giorno di Boldrin Davide, capogruppo gruppo consigliare Democrazia Cristiana Novese, relativo a modifica al regolamento per l'applicazione della tassa per l'occupazione di suolo pubblico. La lettura, signor Boldrin, prego.
Buonasera. Premesso che, in seguito ai danni provocati dal sisma del 2012, si è reso necessario ed urgente iniziare i lavori di ripristino e ricostruzione del patrimonio edilizio pubblico e privato, che le ordinanze del commissario delegato alla ricostruzione hanno attribuito alle imprese edili private dotate dei necessari requisiti di legge il ruolo di impresa affidataria dei lavori di ricostruzione e che pertanto le stesse agiscono in ottemperanza alle disposizioni emesse direttamente dalla pubblica amministrazione per gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici, che i lavori di ricostruzione sono sostenuti tramite finanziamento pubblico e i relativi contributi sono erogati tramite ordinanze autorizzate direttamente dal sindaco, inoltre i progetti e la loro esecuzione sono verificati e controllati dagli uffici tecnici dell'amministrazione pubblica locale, che è volontà riconosciuta da tutta la pubblica amministrazione fare sì che la ricostruzione avvenga all'interno di processi non solo di massima legalità e trasparenza, ma anche di contenimento dei costi e senza ulteriori aggravi sulla popolazione già colpita dal sisma. Preso atto che i lavori di ricostruzione implicano necessariamente l'occupazione di suolo attorno al fabbricato danneggiato per l'accantieramento e le lavorazioni di cantiere, questo in modo indipendente dalla disponibilità di aree private di pertinenza, certamente in modo più problematico per i fabbricati posizionati nei centri storici, che nelle attività edili o commerciali è richiesto il pagamento della TOSA per l'occupazione del suolo pubblico al fine di svolgere la normale attività imprenditoriale per l'espressa necessità dei privati, caso diverso per i cantieri della ricostruzione post terremoto in cui è assolutamente prioritario svolgere i lavori per dare risposta a un bisogno, a un'emergenza pubblica, che la tassa di occupazione del suolo è inevitabilmente un costo ulteriore che si somma ai costi di progettazione e ricostruzione dei fabbricati, pertanto ne aumenta l'importo complessivo senza alcuna possibilità di essere inserito nelle lavorazioni che hanno diritto a un contributo pubblico, rimane di conseguenza interamente a carico dei terremotati proprietari degli immobili in quanto importo eccedente il contributo di ricostruzione, che nei comuni limitrofi il costo per l'occupazione di suolo pubblico per gli interventi di messa in sicurezza e ripristino dell'agibilità a seguito del sisma è stato praticamente annullato, più precisamente nel caso dei comuni che applicano il canone COSAP, ad esempio Mirandola, Concordia, San Possidonio, Reggiolo. Cioè, mi consenta. Va bene, così è troppo, così va bene così. No, perché voglio essere sicuro che mi sentiate, no? Allora, ripeto che più precisamente nel caso dei comuni che applicano il canone COSAP, per esempio Mirandola, Concordia, San Possidonio, Reggiolo, è stato totalmente esentato, mentre nei comuni che applicano la tassa TOSAP, ad esempio Finale Emilia, San Felice sul Panare, non potendola eliminare, ne hanno comunque deliberato una significativa riduzione applicando sconti tra il 90 e il 99,9%. Verificato che il nostro comune, fin dai primi mesi dopo il terremoto e per i successivi due anni, ha pubblicamente manifestato la sua volontà di esonerare le attività di ricostruzione da questa tassa e per questo motivo non ne ha richiesto il pagamento al momento del rilascio della relativa autorizzazione, che con la delibera della giunta datata 18 maggio 2015, dopo aver verificato l'impossibilità di esonerare dal pagamento della tassa, ne ha decretato il pagamento nei casi già autorizzati addirittura in modo retroattivo, senza alcuna possibilità di riduzione dell'importo, ammettendo al massimo la possibilità di pagamento rateizzato nel caso comunque pagando un importo maggiorato degli interessi, il Consiglio Comunale e la Giunta deliberano di riconoscere alle diverse attività edilizie impegnate nei lavori di ripristino e ricostruzione iniziati dopo il sisma il proprio ruolo di pubblica utilità per quanto stanno svolgendo all'interno delle risposte messe in atto dalla nostra regione Emilia-Romagna, di sospendere immediatamente ogni richiesta di pagamento della TOSAP ancora in corso o non ancora incassata relativa alle attività di messa in sicurezza e ricostruzione degli edifici colpiti dal sisma 2012, di modificare il regolamento comunale TOSAP, in particolare all'articolo 36 la voce riduzione tariffa ordinaria, inserire il paragrafo lettera G, riduzione al 5% della tassa per le occupazioni relative alla messa in sicurezza, a ripristino e ricostruzione degli edifici inagibili a seguito degli eventi del sisma 2012 o colpiti da calamità naturali, in sostanza equivalente a uno sconto del 95% rispetto all'importo complessivo. Di modificare il regolamento comunale TOSAP, in particolare all'articolo 37 della voce riduzione tariffa ordinaria, inserire il paragrafo lettera I, riduzione al 5% della tassa per le occupazioni relative alla messa in sicurezza, ripristino e ricostruzione degli edifici inagibili a seguito degli eventi del sisma 2012 o colpiti da calamità naturali, in sostanza equivalente a uno sconto del 95%. di rimodulare i pagamenti attualmente in corso secondo quanto già deliberato ai punti C e D, procedendo alle relative compensazioni economiche con i contribuenti, poveretti. Di aggiungere negli articoli 36 e 37 ai paragrafi precedentemente indicati la seguente dicitura: la riduzione si applica a tutti gli eventi calamitosi anche con effetto retroattivo rispetto alla data di adozione del regolamento comunale, e di estendere i benefici deliberati ai punti CD anche alle occupazioni di suolo pubblico già pagate, procedendo all'annullamento e alla rielaborazione del contributo, inoltre al relativo rimborso ai contribuenti. Grazie. Votiamo a favore. Avanti.
Grazie consigliere Boldrin. La parola al sindaco,
sì,
prego.
Allora, su questa questione credo che in questo Consiglio Comunale siamo stati tutti informati, in particolare vorrei puntualizzare correttamente, perché in parte di quello che c'è scritto non è a mio avviso correttamente esplicitato. La prima cosa da dire è che noi abbiamo manifestato come amministrazione la volontà di chiedere e quindi abbiamo aspettato sui cantieri di fare pagare la TOSAP, perché avevamo appurato che nel terremoto dell'Abruzzo, quello dell'Aquila, per quanto riguarda la tassa di occupazione, perché si tratta di tassa, quindi è lo Stato che può intervenire con le modifiche e non le giunte comunali, avevamo aspettato auspicando che così come in Abruzzo ci fosse da parte dello Stato una modifica che esonerava dal pagamento della TOSAP tutta la ricostruzione. Questo è verificabile, perché come l'abbiamo verificato noi, lo potete verificare anche voi, è stata necessario per quel terremoto che lo Stato intervenisse. Quindi mi sembra un punto abbastanza dirimente sul fatto che quando siamo in presenza di una tassa e non di un canone come invece la COSAP, che è un'altra cosa, le giunte comunali non possono, come se le giunte, non so, modificassero l'IRPEF, non è possibile, è una tassa, per cui bisogna che sia lo Stato. Abbiamo aspettato 3 anni e credo che i consiglieri, specialmente coloro che sono in prima commissione, in primis il consigliere Fabbri, che più volte ha discusso con noi di questa cosa, quindi era molto informato dell'attesa e dell'auspicio e anche la richiesta che noi avevamo fatto, e quindi era, come dire, latente questa situazione. A un certo punto abbiamo dovuto prendere atto che questo nostro auspicio non si verificava, perché comunque questo esonero lo Stato non l'ha messo nelle varie norme che si sono succedute, per cui noi abbiamo dovuto per forza prendere in mano la questione, abbiamo applicato tutte le riduzioni che sono previste, il 50%, la riduzione, il pagamento annuale perché costa meno, quindi abbiamo proposto a tutti coloro che avevano fatto l'occupazione quello che era intanto un calcolo fatto da noi, mi pare 2 lettere se non ricordo male, dove si diceva: a noi risulta questo, vi chiediamo di controllare, se non è dovuto, se i giorni sono sbagliati, comunicatelo che rivediamo tutti i conteggi. Abbiamo proposto l'importo inferiore, quindi cercando per quanto era possibile, per quanto consente la norma, di applicare quanto era dovuto al meno possibile, però questa è una tassa, quindi essendo una tassa noi ci siamo attenuti e ci atteniamo alla legittimità di quello che si può fare. Naturalmente la cosa per un canone, i comuni sono liberi di muoversi molto più, diciamo così, come vogliono in un certo modo. Quindi noi non avevamo detto che c'era l'esonero, noi abbiamo aspettato perché ci sembrava in una logica che, come negli altri, come per il terremoto dell'Aquila, anche noi potessimo essere esonerati con una legge dello Stato, perché ci sembrava, come c'è scritto anche qui, normale che fosse così. La cosa non è avvenuta, quindi noi abbiamo dovuto prendere in mano la situazione, come evidentemente credo che, al di là di quello che il relatore, il firmatario dell'ordine del giorno conosce, no, comunque non si può andare in modo retroattivo, perché questo non è consentito, al di là di quello che c'è scritto e di quello che eventualmente si potrebbe o non si potrebbe fare, comunque non può essere mai retroattive le modifiche in questo senso, e noi riteniamo di aver, non riteniamo, noi sappiamo ed è verificabile di avere fatto quello che si doveva. Io vi voglio portare un altro elemento a sostegno non so se chiamarla buona fede da parte nostra o quantomeno di averci provato fino in fondo. Se voi prendete il decreto, il DL 74 del 6 giugno 2012, che è il decreto del sisma dell'Emilia, a un certo punto viene inserito un comune che si chiama Marsciano, un comune colpito dagli eventi sismici del dicembre 2009, che viene esonerato solo lui perché era un comune che era rimasto indietro nel decreto per il terremoto dell'Aquila, quindi l'hanno ripreso nel decreto, nel DL 74, dicendo il comune di cui al comma 3.1, che è questo Marsciano, si può, esentare dalla tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993 numero 57, che è quello della Tosa, le occupazioni necessarie per le opere di ricostruzione. Che cosa vuol dire? Che se lo Stato deve esonerare dalla Tosa, è evidente, mi pare, che non è che i comuni lo possano fare di loro, altrimenti ogni comune se lo tira via. E questo, e l'hanno inserito nel DL 74, che è quello del sisma dell'Emilia, senza però esonerare i comuni del sisma dell'Emilia, ma solamente per ripescare quel comune che era rimasto escluso dal terremoto dell'Aquila. Quindi questa, come dire, è, noi abbiamo fatto prima di applicare, diciamo così, di andare a fare tutti i conti, noi abbiamo cercato ovunque se c'era la possibilità di legittimare una scelta diversa. Non c'è questa possibilità. Io ho anche qui la dottoressa Messina, che si è occupata in prima persona di tutte le verifiche, assieme al dottor Castelli, che è il dirigente della Ragioneria dell'Unione, alla quale, sapete, noi abbiamo, siamo entrati con tutti gli altri comuni, abbiamo conferito il servizio. Quindi, oltre ad averlo fatto all'epoca, abbiamo tornato a guardare tutto. La legittimità degli atti è, diciamo, confermata dagli atti che lo Stato ha fatto verso qualcuno e non per noi. Quindi questa è la situazione. Noi applichiamo al minimo possibile quello che prevede la norma della TOSAP, non della COSAP. Questa è la situazione.
Grazie Luisa. La parola ad altri consiglieri, prego.
Cosa che mi sono scordata, che mi ero segnata. Ecco, per quanto riguarda la ricostruzione, le affermazioni che sono, voglio dire, ognuno può affermare quello che vuole, i costi della occupazione del suolo pubblico sono costi amministrativi dell'impresa che vengono contabilizzati in più o meno, cioè ogni impresa ha una parte di contabilizzazione di costi amministrativi, poi che li faccia ricadere in modo diretto o indiretto sul committente, evidente, perché nei costi, quando uno fa un preventivo ci mette anche quelli, però questi sono costi amministrativi dell'impresa. Noi ci rendiamo conto che quel periodo in cui noi non l'abbiamo applicata aspettando quella roba lì, poi è stato sicuramente un periodo dove le imprese hanno evitato di contabilizzare questi costi amministrativi, ma è altrettanto vero che le imprese hanno pagato tutte meno una. Quindi man mano che ricevevano le lettere sono venuti su, gli è stato spiegato la situazione, sono imprese edili, quindi sanno come funziona la cosa, sanno cos'è la TOSAP e questa, hanno pagato la TOSAP. C'è chi ha chiesto un rateizzo, gliel'abbiamo dato, però questo è, cioè non è che le imprese che hanno lavorato nel sisma siano imprese che non conoscono come si svolgono i lavori, no, lo dico perché altrimenti, cioè, sembra che qui abbiamo a che fare con della gente che non sa come gira il mondo. Purtroppo è andata così, ma lo diciamo noi purtroppo, perché ben sappiamo tutti qui dentro come ci abbiamo provato ad avere quello che poi non siamo riusciti ad avere per nessuno.
Altri interventi? Prego, do la parola alla dottoressa Messina per una precisazione.
Posso aggiungere, se posso aggiungo due punti. Il primo è che non è possibile, faccio questo esempio per farmi capire, se io non posso esentare, non posso neanche ridurre al 99,99, perché ottengo un'elusione della norma con lo stesso, cioè eludo la norma attraverso un meccanismo di riduzione. E quindi questo è un aspetto che dal punto di vista della legittimità personalmente ritengo di dover evidenziare, cioè non è, altrimenti verrebbe consentita una manovra elusiva, non posso fare l'esenzione, faccio il 99,9999, porto a casa lo stesso risultato, ma se io non posso esentare non posso neanche fare manovre elusive da questo punto di vista. Ma guardi, io rispondo di quello che è ciò che valutiamo noi dal punto di vista della correttezza tecnica, perché l'altro aspetto è che vi faccio notare che nella decreto legislativo 507, quello che riguarda la TOSAP, la riduzione del 50% per l'ambito edilizio, che è prevista dall'articolo 45, è prevista in un comma 6 bis. Tutte le volte che vedete un bis è perché ovviamente questa cosa non faceva parte dell'impianto originario della norma. Quindi, fra l'altro, è una modifica che è stata fatta successivamente proprio per venire, tra virgolette, incontro a questo tipo di occupazioni, non quelle legate al sisma, in generale le occupazioni di suolo realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia. Mi sembrano due cose che era opportuno aggiungere da un punto di vista tecnico.
Bene, ringrazio. Boldrini aveva chiesto la parola. Ho visto che voleva intervenire prima, io gli do la parola, non c'è problema. Prego, consigliere Boldrini.
Avrei voluto citare finale, ma dopo dicevano che era una questione cioè dopo la buttavano in quello che non voglio che venga buttato. Quindi citiamo San Felice, che è della vostra parte. Per fortuna qualcuno mi ha aiutato su questo, perché allora su San Felice. Qui articolo 25, regolamento di San Felice, al punto G dice riduzione del 90% per le occupazioni necessarie alla messa in sicurezza e al ripristino degli edifici di aree dissestati. Vabbè, adesso non lo sto a leggere tutto, al punto E del 99, esatto, questo qua, % per le occupazioni necessarie alla messa in sicurezza e al ripristino degli edifici, aree dissestate, eccetera, eccetera. Il regolamento di San Felice si può scaricare. Io quello che io non lo so se è un'illusione o meno, però sono convintissimo che se un comune si è permesso di praticare questa cosa qua, sicuramente avrà guardato la legittimità. Non è uno che, cioè, vuol dire, questi qui non sono mica gli sprovveduti, Cioè, io non metto in dubbio la buona fede, però c'è qualche, ed è vero che le aziende hanno pagato, lo so, cioè, vuol dire, non è che. Ma si trovano, ce ne sono degli altri cantieri che stanno venendo avanti. Cioè, a mio avviso, io non volete approvare l'ordine del giorno, eccetera, eccetera. Però questa sera non l'ho visto, io mi aspettavo, ve lo dico con molta franchezza. Giustamente una difesa dei propositi. Io mi ricordo che l'abbiamo anche approvata allora la faccenda, mi ricordo tutto, perché abbiamo detto è una tassa dello Stato, ma mi ricordo che era una di quelle commissioni a cui venivo ancora, perché ormai gli ultimi mesi e non ne ho più voglia, francamente, però questo non toglie il dovere. Detto questo, cioè, mi aspettavo comunque da parte vostra una controproposta, non è arrivata. È arrivato un muro, è arrivato il tecnicismo, mi perdonate, sicuramente tecniche, io ho parlato di riduzione della stessa tassa, poi dopo si dice che questa è illusione, allora se questa è illusione andrà segnalato al prefetto sta roba qua, a questo punto, non ho capito perché loro possono e noi no, perdonatemi, cioè io ci vedo la mancanza di volontà, sinceramente, ho finito.
Prego, consigliere Fabbri.
Allora, partiamo sicuramente dalla memoria storica. Il sindaco dice giustamente che di questo argomento ne abbiamo parlato a suo tempo. Sicuramente io in particolare, tra l'altro premetto che non parteciperò al voto proprio perché in quanto la mia attività mi porta a essere anche coinvolto da questa decisione. Resta comunque il fatto che si è sempre avuta questa informazione, quella che la dottoressa Messina ci ha confermato. Ah, quindi io mi ero messo più lontano. Mi ero organizzato diversamente. Quindi, premesso che se n'era parlato e io ho evidenziato già allora che poteva sicuramente creare difficoltà, si era data questa risposta, l'informazione tecnica che abbiamo ricevuto in commissione è esattamente quella che ci ha detto la dottoressa Messina. È chiaro che verificando quello che ha letto il consigliere Boldrin e andando sui siti dei comuni mi sono scaricato, dove in effetti almeno due comuni che applicano la TOSAP, perché verificando in 4-5 comuni quelli citati nell'ordine del giorno che applicano la COSAP, loro l'hanno esonerata al 100%. Chi invece giustamente applica una tassa non ha potuto toglierla, esonerarla e l'ha ridotta. Allora, l'informazione che potesse essere ridotta è un'informazione che non ci era mai arrivata e a questo punto ci chiediamo chiaramente cosa succede. Cioè, ci sono dei comuni che applicano qualche cosa che è illegittimo e siamo noi dalla parte giusta, abbiamo ragione noi. O al contrario, ci sono dei comuni nel cratere che applicano una riduzione, perché l'ordine del giorno parla di riduzione, che non possono applicare. È sicuramente una cosa da verificare, perché se si può ridurre, allora abbiamo avuto un'informazione che non è corretta, quindi chiederò alla dottoressa Messina di verificare. Se così non è, ci sono dei comuni che non sono, attualmente applicano riduzioni che non possono applicare. È chiaro che questa è una tassa che è diretta a chi occupa il suolo, quindi il committente non occupa il suolo. Però, come detto in commissione a suo tempo, è indubbio che è un costo non riconosciuto, come tutti i costi non riconosciuti, al di là che l'impresa può nella sua offerta applicare degli sconti, sicuramente gli sconti li applica in modo complessivo su quello che è l'importo su cui deve andare a operare, e quindi questa tassa comunque entra nei costi che vengono girati al proprietario. Sono cosciente che allora la volontà era quella, lo ribadisco, lo voglio anche registrare per bene. Sono cosciente che il Comune ha chiesto e voleva ottenere un esonero. Fermo restando il fatto che si è verificato che non si poteva, secondo me la logica era, scoperto che non si poteva, allora se si può riduciamo. Sicuramente sono convinto, voglio essere convinto, che sia una tassa applicata a malincuore questa, perché comunque ricade sul sistema della ricostruzione. Che lo paghi l'impresa, lo paghi il committente, lo paghi un po' per uno, è comunque un costo che ricade sulla ricostruzione. Laddove la ricostruzione, penso che si legga anche bene in questo ordine del giorno, ha lo scopo di essere una ricostruzione pubblica, che poi lo applica un'impresa privata, lo applichi su. Però non stiamo mica ricostruendo un fabbricato, stiamo ricostruendo un cratere colpito da un sisma. Quindi, secondo me, già mi aspettavo che la Regione in qualche modo, per quelle che sono le sue possibilità, intervenisse. Sinceramente, saputo di questo, ho mandato anche un ticket in Regione, ho avuto una risposta che a questo punto continuiamo a cadere in fraintendimenti, perché ho mandato un ticket chiedendo appunto come mai nei comuni si applicavano riduzioni diverse. La risposta a questo punto devo dire che è sbagliata, perché dice la materia fiscale, in particolare la tassa di occupazione, la tassa, non il canone, di occupazione del suolo pubblico non è stata delegata al commissario e quindi i comuni hanno piena autorità di regolamentare la materia fiscale locale in ossequio alla legislazione nazionale. Se così è, allora, se così è, abbiamo dei comuni che non siamo noi, che sono nell'illegalità. Cioè, io penso che il problema a livello regionale di uniformare quello che è un problema non soltanto nostro ci sia. Quindi a questo punto o è possibile o non è possibile. Se non è possibile, chiedo alla dottoressa che intervenga nei luoghi dovuti. Però se è possibile, se comunque, io chiedo anche questo impegno, laddove si verificasse che è totalmente impossibile, va bene, se fosse possibile vorrei anche un impegno ad applicare una riduzione.
Allora, guardate, è una cosa che la quale ne avevo discusso oggi con la dottoressa Messina quando abbiamo riguardato tutto di nuovo, perché credetemi, non è una cosa che abbiamo applicato, ci abbiamo messo anche tutto il tempo del mondo, perché era una roba che insomma non ci convinceva, ma c'era questa cosa. Noi facciamo un quesito alla Corte dei Conti. Noi facciamo un quesito alla Corte dei Conti e ci atteniamo all'esito del quesito. Perché la dottoressa Messina è qui che ha ribadito che la correttezza di quello che noi abbiamo fatto, quei comuni avranno interpretato, avranno guardato, avranno altrettanto come noi, ma evidentemente ritengono che sia corretto quello che hanno fatto loro, che è molto, diciamo, più allettante e piacevole, però noi vogliamo stare nella legittimità degli atti, perché bisogna, per mille motivi che non sto ad elencare, ma dobbiamo avere degli atti legittimi, perché ci mettono al sicuro l'amministrazione, ma anche il cittadino e l'impresa. Quando l'atto è legittimo siamo a posto. Quindi adesso noi ci impegniamo a fare un quesito alla Corte dei Conti. Quello che la Corte dei Conti risponde va bene tanto per il Comune di Novi come per gli altri comuni. Se siete d'accordo, noi facciamo questa cosa qua.
Prego, consigliere Ferraresi.
Uso quello del collega Malavasi. E dopo sarà decisione vostra, magari per requisito a Corte dei Conti. Io avrei fatto prima un altro passaggio, nel senso che magari mi sarei informato, dato che il buon Boldrin è riuscito a fare degli esempi concreti, tipo Mirando Concordo, San Posidonio, Reggiolo, più finale San Felice, cose del genere. Magari mi sarei rapportato un attimo con questi comuni. Però non mica sa, l'avete mica detto. Allora, al che se posso finire incontro, finisco l'intervento, poi per bacco Marina, puoi tranquillamente rispondere che sono mica problemi, in modo cortese come sto facendo, io non sto accusando niente nessuno. Queste sono le mie riflessioni personali che penso sia democratico poter fare. Poi sarò stato estratto 3 secondi, dopo mi riprenderai Marina, non ci sono problemi. Quindi io chiederei a questi eventualmente come mai l'hanno fatto, cosa già, cioè, prima andare contro dei comuni, dato che insomma siamo tutti dentro il cratere, direi prima avere un rapporto amicizia con tutti, quindi eventualmente capire che tipo di interpretazione possa aver dato, non aver dato, o essere loro non aver agito in modo non corretto. E faccio una breve ricerca, mi corregga Messina se dico bene, c'è scritto che è l'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 che regolarizza la cosa, invece l'articolo 39 del decreto legislativo 15 novembre del 93 che regola la TOSAP, quindi è sempre lo stesso pezzo che ho trovato che parlava della TOSAP e della COSAP. Finiva che dice che sono stata delegata a valutare se istituire la TOSAP o la COSAP a propria discrezione. Quindi praticamente questo articolo dice, se ho capito bene, che il comune è a sua discrezione, secondo questi articoli citati precedentemente, se adottare la COSAP o la TOSAP. E dato che, se ho capito bene, la COSAP è praticamente, possiamo farci quasi quel che vogliamo, mentre la TOSAP no, non vorrei che magari uno di questi comuni avesse appunto interpretato in un modo o nell'altro. Cioè, mi chiederei solo questo, ecco, prima magari di passare con un quesito a Corte dei Conti. Ovviamente se è già stato fatto tutto, non lo so, insomma, perlomeno non è stato trasparito da quello che è stato detto prima, ecco. Grazie.
Prego, dottoressa Messina.
Rispondo solo all'ultima domanda, quella relativa. Allora, la scelta tra TOSAP e COSAP è dell'ente, cioè se applicare la tassa o applicare il canone è dell'ente. La tassa, come tutte le cose, la tassa ha dei pro e dei contro, il canone ha dei pro e dei contro. Cioè non è che la scelta è una scelta indolore tra... Cioè non è che uno deve fare la scelta andando a guardare un caso, deve guardare la gestione del tributo o del canone, che cosa gli porta a casa in termini di gestione. Faccio un esempio, il canone non è un'entrata tributaria ma è un'entrata patrimoniale, quindi le modalità di riscossione di un'entrata patrimoniale non sono assistite da una serie di privilegi che invece assistono i tributi, quindi... Diciamo che sono le scelte, vanno sempre ponderate, non su per far fronte a un caso singolo e specifico, vanno ponderate. Aggiungo una cosa, che la riforma che è rimasta al palo di tutta la fiscalità locale è una riforma che avrebbe completamente stravolto tutta la materia legata sia alla pubblicità, alle affissioni, alle occupazioni di suolo. E quindi... Diciamo che la scelta tra TOSAP e COSAP è stata anche, tra virgolette, da molti enti tenuta a bagnomaria, proprio per capire se quel nuovo disegno della fiscalità locale veniva portato avanti o meno, perché avrebbe completamente rivoluzionato l'impianto e il sistema. E quindi passare da TOSAP a COSAP con questo livello di incertezza, alcuni enti hanno valutato, poi ovviamente si possono condividere o non condividere le valutazioni, ma di attendere l'evoluzione, tra virgolette, anche del disegno nazionale. Il passaggio a COSAP in alcuni enti è stato fatto in epoche, quindi, tra virgolette, spesso molto più tranquille, cioè quando non c'era ancora tutto questo scenario sostanzialmente di incertezza sull'evoluzione della fiscalità locale. Ribadisco che oggi, però ancora oggi, è così, cioè è l'ente che decide se passare da TOSAP a COSAP. Quando si passa ovviamente a COSAP, l'applicazione però del nuovo canone avviene non con effetto retroattivo, cioè se io scelgo di trasformare la tassa occupazione del suolo pubblico in canone, la applico come canone dal momento in cui decido di passare, quindi non è che io oggi decido di passare a canone e retroattivamente la applico, insomma lo faccio sempre dal momento in cui decido in avanti. Spero di aver risposto al dubbio.
Grazie, dottoressa. Prego, Benzi Sauro.
Buonasera a tutti. Innanzitutto voglio ricordare che c'ero anch'io in quelle commissioni quando parlavamo di queste cose, e quindi, cioè, visto, mi sento di aggiungere qualcosa. Io partirei dal fatto di dire che la volontà nostra non era certo quella di farla pagare, questo lo abbiamo sempre condiviso, lo abbiamo condiviso per 2 anni tranquillamente. Direi che le riduzioni possibili le abbiamo fatte, abbiamo una riduzione del 50%, abbiamo chiesto alle imprese di verificare, di controllare prima di emettere qualsiasi ordine di pagamento o meno, se gli importi, se stava bene, se andava bene, come erano, se erano giuste o no. E tutto sommato sono emerse anche delle cifre, mi sembra abbastanza esigue, non così importanti. E dopo entrare nelle faccende degli altri comuni, cioè gli altri comuni hanno agito con una delibera di giunta. Noi riteniamo che una delibera di giunta non sia corretto su una tassa, su un'imposta. Quindi se noi oggi, stasera, decidiamo tutti di fare un esposto alla Corte dei Conti, ci rendiamo conto che chi vincerà questa, che metti il caso come noi riteniamo che sia corretto questo passaggio di mantenere la tassa e di farla pagare come c'è scritto, gli altri comuni che hanno fatto questa delibera di giunta si vedranno a dover rivedere e far ripagare la tassa ai propri cittadini. Cioè, questo dobbiamo essere ben coscienti da parte di tutti, che se noi stasera mettiamo al voto e decidiamo di fare questa verifica, le conseguenze potrebbero essere queste. Può essere giusto, io potrei anche, sono anche d'accordo, se hanno fatto un errore, se c'è un errore lo ripariamo e se sta bene a tutti lo pagheranno anche loro. Quindi mi sembra che da parte nostra quello che era possibile fare lo abbiamo fatto, lo avevamo detto e lo abbiamo fatto. Mi sembra che il consigliere Boldrin sia stato quasi, cioè chiaramente non eri molto informato, perché ti fai aggiornare su certe cose, vuol dire che forse c'è qualcosa in più che tu non sapevi e che forse ti sei trovato impreparato. Però io ripeto, tutto sommato, hai già capito cosa voglio dire, chiaramente, che secondo me c'è un po', sei stato preso, un po' tirato su questo ordine del giorno che tu non conoscevi tanto bene. Però mi fermo qua e io dico, siamo d'accordo, possiamo prendere questa decisione e la finiamo così. Grazie.
Se non ci sono altri interventi, possiamo passare altri interventi? Prego.
Allora, Davide, sei buono. E secondo me ha già risposto mezzo alla Messina, nel senso che magari si vede che loro hanno fatto la cosa e noi la tosa. Secondo me probabilmente se andata, probabilmente può darsi, può essere stessa del genere. Comunque, per quanto riguarda un'area attrattiva, cosa del genere, però succede che quando bisogna pagare è retroattivo, e mi è successo anche nel comune di Verona, che è andato indietro 5 anni a farmi pagare, non so se era un canone o una tassa sui rifiuti, cosa del genere. Quindi quando c'è da pagare non so perché sia sempre retroattivo, e quando bisogna togliere non si riesce mai a togliere. Comunque, detta questa battuta qua, e quesito alla Corte dei Conti, secondo me giustamente deve farlo la Giunta, non il Consiglio, dato che è la Giunta che ha deciso di andare avanti con la TOSAP e non giustamente facendo le varie valutazioni con la COSAP. Non capisco perché certe decisioni deve prendere la Giunta senza sentire Consiglio, su queste cose qua deve sentire Consiglio. E se c'è qualcosa che non va, secondo me è sempre giusto mettere a luce. Poi purtroppo se stavolta bisogna pagare, pagherà spero chi ha deciso così e non i cittadini. Io, secondo me, è l'amministrazione che deve pensare cosa fare, non il Consiglio. Dopo, eventualmente, noi come opposizione valuteremo la cosa, se l'amministrazione non si muoverà in un modo o nell'altro, dopo decideremo noi eventualmente se fare un altro ordine del giorno oppure no sul tema.
Mi sono un attimo sbagliata, scusate, siccome nell'ordine del giorno ci sarebbe un intervento, io ho dato la possibilità, sbagliando, sì, le do un'altra possibilità, ma poi passiamo alla dichiarazione di voto, e, ecco, grazie.
Cioè, volevo rispondere al consigliere Benzi. Consigliere Benzi, lei del PD, quelli del PD di altri comuni non le danno le imbeccate? Ci avrò degli amici che fanno i consiglieri in altri comuni che mi danno le imbeccate, le pare una cosa così, eh? Poi è chiaro che magari non preciso la cosa, è chiaro che una volta che presento l'ordine del giorno avrò i colleghi consiglieri che dicono va bene, Fabbri e Ferraresi, cioè che discorso è quello di prima? Stiamo facendo della politica, io non la volevo buttare in politica, lei la butta in politica e quindi di conseguenza, cioè, le rispondo a tono, no, mi permetta, no, perché quelle battutine lì, è chiaro, perché voi quando presentate le robe è sempre tutto perfetto. No, allora, per favore, cioè, qui stiamo discutendo di una cosa seria. Mi dicono che è una roba da Corte dei Conti, andiamo alla Corte dei Conti, perché allora vuol dire che c'è chi ha eluso delle tasse con tutti quei problemi che ci sono. Allora, questa cosa deve venire fuori se è vera, altrimenti questa cosa qui, cioè, io non credo, non ci credo, però vogliamo la Corte dei Conti, io voto a favore, sappiatelo, non ho nessun problema. No, perché se la vuole buttare con quella frecciata lì, se poteva evitare, grazie.
Do la parola al sindaco.
Allora, premesso che noi su quest'ordine del giorno voteremo contro, mi pare sensato quello che diceva il consigliere Ferraresi. Noi valuteremo, allora, fermo restando che per noi è legittimo quello che abbiamo fatto, quindi non è che non mettiamo in discussione questa legittimità, è altrettanto vero che faremo un approfondimento in giunta e valuteremo eventualmente se procedere con un quesito alla Corte dei Conti oppure no. Quindi io mi prendo questa libertà, tra virgolette, di valutare e per quanto riguarda il consiglio di stasera, all'ordine del giorno abbiamo questo ordine del giorno, quindi voteremo questo perché altro non è chiesto di votare al consiglio e faremo approfondimenti nuovamente di merito e valuteremo eventualmente se fare un quesito, in questo caso solo alla Corte dei Conti, non è che lo possiamo fare da altre parti. Poi dopo, naturalmente, come diceva qualcuno, in base dopo le opposizioni, in base a quello che noi decideremo, se lo riterranno, faranno i passi che eventualmente ritengono opportuni. Mi pare che questo sia un filo che può essere tirato e noi ci prendiamo questo impegno di fare una valutazione anche di questo aspetto.
Altre dichiarazioni di voto? Prego, consigliere Malavasi.
Io sono abbastanza a favore a quest'ordine del giorno. Non riesco a capire, sì, la polemica di Binzi non riesco mica a inquadrarla bene, è solo una dichiarazione, allora voto sì, sono già a posto, però voglio dire, se il sindaco dice che c'è la possibilità di fare sta interrogazione alla Corte dei Conti su questo tema specifico, Il consigliere Binzi viene a dire però state attenti perché se no gli altri pagano, qua non c'è niente da stare attenti, qua si tratta di legalità, legittimità, se c'è da fare due cose la Corte dei Conti risponde in una maniera o all'altra, se gli altri comuni o se questo comune è in perfetta legalità, se gli altri sono in, ma qual è il problema? Non dobbiamo mica fare o il sindaco o la giunta, così non deve mica fare porre un quesito alla Corte dei Conti, perché sennò gli altri comuni vanno, ma non è mica legalità questa qua, io non devo coprire nessuno. Quindi, detto questo, io sono a favore.
Grazie Malavasi. Altre dichiarazioni? Se no, io passo alla votazione. Prego, Benzi, per la dichiarazione.
La mia non era, non è che io voglio dire che dobbiamo stare attenti, ho soltanto detto che chiaramente potrebbe esserci qualche, andare a mettere le mani in mezzo a altre amministrazioni, qualcuno potrebbe dire qualcosa. Dopo il mio discorso, hai capito, finisce qua, io sono d'accordissimo, però è chiaro che loro, l'ho anche detto subito, che io sono d'accordissimo, però è anche vero che qualcuno potrebbe dire, ma voi, però io sono d'accordo, naturalmente come sull'ordine del giorno voteremo contro e aggiungo un attimo a Boldrin che questa è una materia molto delicata perché giustamente il consigliere Fabbri è uscito perché lui ne è completamente coinvolto, hai capito? Il mio discorso era legato a questo. È legato a questo che tu, secondo me, tu sei tirato un po' per la giacchetta in questo momento, basta, e mi chiudo qua. Non è che ce l'ho col consigliere Boldrin, lui è, chiaramente, ma l'ha sempre detto anche nelle commissioni, che lui era molto legato a questo discorso. Finisco qua, la mia polemica non ce l'ho con te, né con gli altri consiglieri. Era tutto questo, e tu lo sapevi, l'hai capito benissimo, però, che era legato a questo. Basta. Comunque il nostro voto sarà naturalmente contrario.
Bene, consiglieri, vi ringrazio. Quindi adesso passiamo alla votazione dell'ordine del giorno di Boldrin Davide relativo a modifica al regolamento per l'applicazione della tassa per l'occupazione di suolo pubblico. Chi è a favore alzi la mano. Chi è contrario? Chi si astiene? Allora, non mi viene la parola.
Mi viene espulso.
Respinto. Ecco, scusate, ma nella confusione mi sono persa.
Viene...
L'ordine del giorno viene respinto con il voto del centro-sinistra con 9. A favore gli altri gruppi consigliari. Bene. Allora, per quanto riguarda il punto numero 2, come detto prima, questa variazione al bilancio di previsione variazione del piano poliennale degli investimenti 2017-19 è stato rimandato, vediamo, ad altra data, perché appunto la Cassa Depositi e Prestiti ha rimandato questa delibera da verificarsi forse nella data del 28 febbraio per questa variazione di bilancio in capo ai comuni nel famoso decreto mille proroghe, quindi non so se mi sono spiegata bene, ma spero abbiate capito. Quindi il punto viene ritirato, sì, punto numero 2. Quindi passiamo al punto numero 3, che è l'approvazione convenzione fra i comuni di Campo Galliano, Carpi, Novi di Modena, Soliera e l'Unione delle Terre d'Argine per il trasferimento della partecipazione in qualità di soci dell'azienda pubblica di servizi alla persona ASP delle Terre d'Argine dai comuni all'Unione Terre d'Argine. La parola?
La illustro un attimo brevemente.
Chi illustra? Prego, dottoressa Messina.
C'è una I qua, ma non lo so.
No. Non mi pare, però lo guardo. Sì. Cercherò di dire alcune cose sintetiche, però poi sono ovviamente a disposizione per altri aspetti.
È perché su questo coso ho paura di tirare. No, ho paura di tirarlo che venga. Allora, sì, i tre punti che secondo me mi sembrano importanti. Allora, come sapete, l'ASP Terre d'Argine oggi ha come proprietari i quattro comuni: Carpi, Novi, Soliera e Campo Gagliano. Attraverso questa convenzione, il primo obiettivo che si vuole realizzare è quello di trasferire di fatto l'ASP come assetto proprietario dai quattro comuni all'Unione delle Terre d'Argine. Il secondo punto che mi sembra importante è la motivazione di questo passaggio, cioè perché trasferiamo l'ASP delle Terre d'Argine sotto tra virgolette l'assetto proprietario dell'Unione. Perché l'Unione è oggi titolare, per effetto del trasferimento fatto alcuni anni or sono, di fatto di tutte le funzioni in materia sociale, e è stato fatto quindi questo trasferimento all'Unione. Non a caso il contratto di servizio per la gestione intercorre già oggi direttamente fra l'Unione e l'ASP delle Terre d'Argine. Ma soprattutto abbiamo, anche qui mi pare un anno e mezzo fa circa, individuato nell'ASP delle Terre d'Argine il soggetto pubblico unico abilitato a gestire per conto quindi dei quattro comuni, e in questo caso quindi anche attraverso l'Unione, il soggetto pubblico unico per la gestione dei servizi sociali. Sia sotto la forma della gestione diretta da parte dell'ASP, sia sotto la formula della cosiddetta subcommittenza, cioè dove di fatto la gestione del servizio è affidata ai cosiddetti soggetti accreditati, ma chi gestisce i rapporti con questi soggetti accreditati è, per conto dei quattro comuni dell'Unione, è direttamente l'ASP delle Terre d'Argine. E quindi questo è un percorso tra virgolette che andava completato. Ci siamo confrontati per diversi mesi con la Regione Emilia Romagna, che sapete è poi il soggetto che governa le ASP, quindi è quello che decide alla fine in materia, e la Regione diciamo che ci ha sollecitato a completare questo percorso definendo questo passaggio. Ultima cosa importante, quindi questa convenzione che cosa fa? Abbiamo detto ha primo obiettivo trasferire l'ASP come socio unico sotto l'Unione, ma nello stesso tempo, e questo è l'aspetto importante, dire a quali condizioni vogliamo che l'Unione poi si occupi sostanzialmente di ASP, quindi a quali condizioni i quattro comuni decidono di effettuare questo trasferimento e di regolare poi i loro rapporti anche poi all'interno dopo dell'Unione, dell'ASP che avrà come socio unico l'Unione. Da questo punto di vista la convenzione sviluppa una serie di temi importanti, ne segnalo alcuni. E il primo, le quote di partecipazione, ad esempio l'articolo 3, le quote di partecipazione e i rapporti finanziari fra Unione e Comune con riparto anche di spese e perdite, cioè a quali condizioni trasferiamo il pacchetto all'ASP delle Terre, all'Unione, e attraverso l'Unione poi come regoliamo i nostri rapporti all'interno dell'ASP. Quindi da questo punto di vista sono state introdotti tre criteri con i quali verranno calcolate le quote di partecipazione, ma la quota di partecipazione vuol dire quanto valgo poi attraverso l'Unione all'interno dell'ASP, il quanto valgo ha come contrappeso quanto mi faccio carico delle spese ovviamente di questo soggetto e anche delle eventuali perdite, perché ovviamente le due cose bisogna che si parlino, quanto valgo, quanto partecipo dall'altra parte. I tre criteri che sono stati scelti sono la popolazione residente al netto della popolazione anziana, gli utenti, potenziali rispetto alla popolazione di età superiore ai 65 anni, quindi diciamo da un certo punto di vista il terzo criterio è il patrimonio, il valore del patrimonio conferito all'azienda. Con queste percentuali, il primo criterio, che è quello tra virgolette legato all'andamento demografico, depurato però della popolazione anziana, perché altrimenti diciamo che questo fattore giocherebbe su due parametri, il che falserebbe sostanzialmente in particolare il secondo dei parametri. Questo primo fattore cuba il 50%. Il rapporto utenti potenziali, popolazione di età superiore ai 65 anni cuba il 40%, il patrimonio invece cuba il 10%. Era un po' venuto fuori anche in commissione congiunta su questo tema. Il patrimonio è stato inserito per due motivi. Il primo è che ci sono degli enti che hanno conferito patrimonio all'ASP, ed è giusto che questo conferimento di patrimonio se lo ritrovino in qualche modo in termini di rappresentanza, perché altrimenti ci sarebbe uno squilibrio tra chi ha conferito patrimonio e chi non ha conferito patrimonio. Nella storia dell'ASP delle Terre d'Argine questo requisito del patrimonio, fra l'altro, c'è sempre stato, quindi era anche un modo per dare continuità alla cosa. E l'altra cosa importante è che nello scegliere questi criteri gli attuali soci dell'ASP si sono dati questa linea di indirizzo: non stravolgere l'attuale assetto di partecipazione all'ASP, cioè il trasferimento dai comuni all'Unione non doveva comportare che quello che oggi è X domani diventasse Y improvvisamente, quindi mantenere una certa continuità tra quello che è oggi il contesto e quello che sarà domani. In base a questi stessi criteri vengono ripartite in particolare i costi generali e le spese della subcommittenza e le perdite di esercizio, cioè quelle che veramente dovessero derivare da una mala gestione dell'azienda. E poi, secondo punto, abbiamo sostanzialmente riscritto i rapporti che oggi ci sono tra i quattro enti per quanto riguarda il finanziamento degli investimenti, e qui il tema che si è cercato di privilegiare è quello di dire che anzitutto l'ASP ovviamente deve avere la capacità di fare scelte di investimento, perché sempre più, essendo l'unico soggetto pubblico, deve poter anche svilupparsi nella gestione e nell'erogazione dei servizi. Ma diciamo che, oltre ovviamente ad attingere a risorse proprie, risorse derivanti dal bilancio, nulla vieta che ovviamente l'ASP possa ricorrere alla forma classica per finanziare gli investimenti, che è l'indebitamento. Ed è in questo caso in particolare che c'è una novità nella convenzione, che è quella di dire: se l'ASP realizza investimenti che hanno valenza distrettuale, cioè nel senso che sono nati, pensati, organizzati e gestiti con una valenza territoriale di ambito distrettuale, è giusto che ovviamente con le quote che avete visto prima ognuno partecipi, poi tutti gli enti partecipino all'investimento. Nella misura in cui invece si realizzino investimenti che hanno a che fare con un solo ente e che vanno a beneficio del territorio di quel solo ente, sarà quell'ente a farsi carico ovviamente di questa cosa. Però rispetto a oggi la vera novità è quella di cominciare a pensare di poter realizzare investimenti di natura distrettuale, cioè pensare a strutture in un'ottica distrettuale, non solo di singolo ente. E l'ultima cosa che vi segnalo è questa. Può sembrare strana una convenzione che abbia una durata a tempo indeterminato, Anche questo era venuto fuori, mi pare, in commissione, ma ovviamente è perché l'Unione è un ente a tempo indeterminato e quindi è una scelta che i comuni fanno di, nel momento in cui trasferiscono i servizi all'Unione, l'Unione è un ente a tempo indeterminato, anche il soggetto, il braccio gestore che è l'ASP deve rispondere a questa stessa modalità. Io per il momento mi fermerei.
Sì, grazie. Chiedo ai consiglieri se hanno bisogno di fare domande, chiedere informazioni. Prego, consigliere Grossi.
Sì, una domanda per la dottoressa Messina. Dove si prevedono le quote di partecipazione, in particolare alla fine dell'articolo 4, dice: tali quote verranno aggiornate di norma ogni 5 anni. Si potrà procedere in via anticipata all'aggiornamento delle stesse qualora vi sia una modifica del patrimonio conferito. Poi all'articolo 4, al punto 7, fa riferimento al conferimento di patrimonio disponibile da parte degli enti pubblici territoriali, che può avvenire solo con deliberazione di recepimento da parte dell'assemblea dell'ASP adottato all'unanimità. L'articolo 4 al punto 7. Pagina 10, sì. Siamo a pagina 8 e pagina 10. Quindi le quote ogni 5 anni possono venire aggiornate. Considerando che il valore patrimoniale conferito al momento è quello relativo agli ex IPAP di Carpi e di Novi, ogni 5 anni, in riferimento anche all'articolo 4.7, si può prevedere il conferimento anche del patrimonio degli altri comuni? E questo, con il recepimento da parte dell'assemblea dell'ASP, però è l'assemblea dell'ASP che delibera all'unanimità. Sì, scusi.
Perché mi è sorto il dubbio. Allora, la ricostruzione è corretta della lettura. C'è un punto che ho omesso, ma è importante. L'ASP passa, abbiamo detto, sotto l'Unione attraverso questa convenzione, ma a questo punto l'Unione dovrà approvare il nuovo statuto dell'ASP, ridefinirne gli organi, quindi la governance sia amministrativa che tecnica, mi ero scordata un particolare non da poco, sia amministrativa che tecnica, statuto che dovrà essere approvato dal Consiglio dell'Unione e poi inviato in Regione per l'approvazione finale, perché l'approvazione finale la fa la Regione, e su questo c'è un aspetto importante, cioè che la Regione ha già fatto su questo una scelta, cioè l'assemblea dei soci dell'ASP sotto l'Unione coinciderà con la giunta dell'Unione. Quindi questo è un passaggio secondo me importante anche agli effetti di quell'aspetto che si diceva. Spero di aver...
No, deve spegnere. Collegandomi alla sua risposta, possiamo dire che quindi ci diamo 5 anni di tempo per redistribuire le funzioni, oppure a prescindere dal conferimento eventuale del patrimonio di altri enti, anche la riforma degli organi istituzionali dell'ASP sarà breve.
Prego, risponda, prego.
La risposta, la riforma sarà brevissimo, perché altrimenti nel momento in cui cambia il proprietario dell'azienda non è più pensabile, inizia un periodo di prorogazio degli attuali organi che deve cessare, cioè quindi il nuovo statuto, il nuovo assetto societario dovrà essere poi definito in tempi molto brevi.
Altri chiarimenti, domande? Prego, consigliere Barbieri.
Siccome tante cose le ha già spiegate la dottoressa Messina, io mi permetto solamente di dire che, guardando la proposta di deliberazione e guardando tutto il materiale che c'è stato fornito per la commissione, a me sembra che questo sia, come dire, il traguardo, l'arrivo di un percorso che è iniziato e che deve arrivare a questo. Quindi, esatto, destinazione. La Regione ci ha sollecitato nel fare quest'ultimo passaggio. Tra l'altro, da quello che ci risulta, l'ASP delle Terre d'Argine a livello regionale è una delle migliori, delle meglio articolate e che aveva bisogno appunto di quest'ultimo passaggio, di quest'ultimo scatto per arrivare ad essere, insomma, ancora più efficace. Altre cose non mi sento di aggiungerle, solo che secondo me sarà tutto migliorativo. Grazie.
Grazie consigliere. Altri interventi? Io direi che il tempo c'è stato dato per consultazioni varie. A questo punto o passiamo alla dichiarazione di voto se non ci sono interventi da parte dei consiglieri. Qualcuno intende fare dichiarazione di voto? Se no passiamo alla votazione. Prego, consigliere Grossi.
Sì, scusate. Sì, devo dire che leggendo così la convenzione eravamo indecisi, devo essere sincera, tra approvarla oppure astenerci. Diciamo che la dottoressa Messina mi ha dato la soluzione prima, dicendo che breve ci sarà lo statuto che riuscirà a indicare sia gli organi che le funzioni. Ciò che ci creava lo scrupolo era proprio sul patrimonio, nel senso che Carpi Novi, avendo già conferito, essendo ex IPAP, i proprio patrimonio e gli altri comuni, diciamo così, leggendo l'articolo 4 e l'articolo 7, si presume che in un futuro potranno farlo. E, per come viene intesa, almeno intendiamo noi, l'idea di un'unione sempre più nella gestione dei servizi di area vasta, e condividiamo il conferimento, anche perché è la stessa regione che ci impone di renderlo coordinato e fruibile, cioè un welfare che sia destinato in modo il più egualitario possibile sul nostro territorio. Forse questa convenzione, ecco, è un primo tassello, probabilmente è quello che si richiedeva da una delibera, se non ricordo male, del 2015, del novembre 2015 esatto, che già individuava un socio unico, un amministratore unico. Quello che come dire, mi pone il dubbio è proprio il fatto di questo passaggio intermedio. Avrei preferito, sì, cioè c'è ancora un'assemblea che è ancora quella dell'ASP, c'è un conferimento però a un socio unico che su anche l'Unione delle Terre d'Argine, è un bilancio, se non sbaglio, consolidato, che viene invece approvato ancora dall'ASP. Mi corregga se dottoressa Messina se sbaglio. Sì. Quindi per il momento direi che il voto, almeno per quanto riguarda il progetto comune, è di astensione, e anche sull'esecutività, nel senso che nel momento in cui vedremo lo statuto con gli organi e così come verrà costruito, per l'effettiva funzionalità di un conferimento che sia un conferimento sostanziale determinante per l'Unione, allora forse potremo esprimere un parere a favore.
Grazie consigliere. Altri interventi di voto? Prego, consigliere Ferraresi.
Ci associamo anche noi al progetto comune, anche per quanto le riflessioni dette, quindi ci asterremo anche noi.
Prego, consigliere Boldrin.
Il mio voto sarà di astensione, anche perché su questa materia valgono le illazioni del consigliere Benzi, nel senso che in questo caso io seguo la consigliera Giorgia Grossi perché la ritengo molto competente in materia, no? E quindi abbiamo, insomma, un po' valutato la situazione e ha espresso diversamente magari da altri che hanno visto la cosa, che hanno dato il contributo certamente, ma non come... E in questo caso invece è proprio così. Seguo proprio quello che dice la Giorgia, perché lei è competente, brava, insomma, non è che avvocato, intere d'argine ci sa fare, insomma. Ok, grazie.
Sempre una nota di colore particolare, prego, no, consigliere Benzi.
Mi fermo solo la dichiarazione di voto, il nostro naturalmente sarà favorevole, basta.
Bene, allora passiamo alla votazione. Punto numero 3 dell'approvazione, convenzione fra i comuni di Campo Galliano, Carpi, Novi di Modena, Soliera e l'Unione delle Terre d'Argine per il trasferimento della partecipazione in qualità di soci dell'azienda pubblica di servizi alla persona ASP delle Terre d'Argine dai comuni all'Unione Terre d'Argine. Chi è a favore alzi la mano. Contrari? Astenuti? Rivotiamo per l'immediata esecutività. Chi è a favore alzi la mano. Chi si astiene? E nessun contrario. Quindi è approvato con il voto favorevole del centro-sinistra con Novi. Si sono astenuti i gruppi consigliari, Progetto Comune, Uniti per Novi, Rovereto e Sant'Antonio, Democrazia Cristiana Novese. Punto 4. Approvazione bilancio preventivo 2017 dell'opera Pia Zucchi di Novi di Modena. Dia la parola al sindaco.
Allora, dopo tanti anni di auspici, di chiuda, di sofferta opera Pia Zucchi, scusate questa nota, quest'anno se avete letto la delibera c'è una novità. L'ultimo. Guardate, c'è la novità al 1, 2, 3, al quarto capoverso, c'è una frase che non c'era mai stata prima. Dato atto che sono attive con la Regione Emilia-Romagna le procedure per l'estinzione dell'IPA opera Pia Zucchi che saranno completate nel corso dell'esercizio 2017. Leggasi che la Regione Emilia-Romagna ha telefonato l'incaricato di queste cose alla nostra ragioneria nei giorni scorsi manifestando l'intenzione concreta di chiudere l'opera Pia Zucchi. Quindi noi chiuderemo, finiremo la nostra legislatura dopo 10 anni di opera Pia Zucchi, riusciremo a chiuderla. Non vi sembra vero, ma sarà così.
2017 è
quindi possiamo... questa è la novità, ma no, apprezzate questa cosa, sono 10 anni che raccontiamo le stesse cose, non vi è mai chiusa. Quest'anno, no, scusate anche un po' di ilarità, ma la dottoressa Mussini mi ha detto, guardi, c'è questa novità, mi ha telefonato la Regione che hanno davvero preso in mano, dopo 10 anni di latitanza, questa è l'opera Pia Zucchi, quindi si sono impegnati a chiuderla entro il 2017. Vi ricorderete che abbiamo nominato il liquidatore, fatto in tempo era il dottor Orlando ad essere a Novi, ad andare via, a tornare, andare via, e abbiamo sempre l'opera Pia Zucchi. E quindi adesso dovrebbe essere l'ultima volta, fate voi. Io non aggiungo più niente perché non ho più niente da aggiungere, se no...
Qualche consigliere ha qualcosa da aggiungere?
All'opera Pia Zucchi?
Prego, consigliere Boldrin, breve.
No, brevissimo, perché cioè, è il mandato, cioè, ci sono i due mandati amministrativi turci con opera Pia Zucchi, cioè è una cosa, cioè, capisco che tra il pubblico c'è gente che magari dice cosa dicono questi, ma voi avreste dovuto essere nei nostri panni in 10 anni che abbiamo sempre, e quindi è una cosa, si chiude questa cosa e si chiude, cioè è una cosa, io da quando sono nato qui lì tutto è l'opera Pia Zucchi sempre, una presenza, ok, va bene, a posto, non c'è nessuna dichiarazione di voto, ci tenevo a, perché è veramente così, insomma, va bene, grazie.
Grazie per l'intervento, altri interventi, se no passiamo alla votazione. Prego, consigliere Fabbri.
No, volevo dire che in conferenza capigruppo avevo premesso che avrei espresso un voto di protesta. Però visto il quarto capoverso mi rimangio la parola.
Bene, allora se siete d'accordo andiamo a votare. Il punto 4, approvazione bilancio preventivo 2017 dell'opera Piazzucchi di Novi di Modena. Chi è a favore alzi la mano. Direi che non facciamo la controprova essendo votato all'unanimità. Bene, io vi saluto, vi do la buonanotte e vi do l'appuntamento al prossimo Consiglio Comunale del 28 marzo, che deve essere un martedì.
Chiedo al gruppo di maggioranza di fermarsi un minuto.